con il professor Massimo Nicolazzi, docente di economia delle fonti energetiche presso l'Università di Torino, parleremo della situazione venutasi a creare dopo gli attacchi portati con probabilmente droni, cosiddetti droni, aerei senza pilota o forse addirittura missili agli impianti petroliferi di pretrattamento petroliferi di sauditi. Intanto lo salutiamo, il professor Nicolazzi è in treno, ma l'audio sembrerebbe accettabile, in viaggio verso Torino. Buonasera professore.
Buonasera, mi fermo a Milano.
Si ferma
grazie,
a Milano.
Grazie dell'invito.
Dunque, allora, cambia il paradigma, ci rendiamo conto che diciamo la vulnerabilità degli impianti è tale che velivoli senza pilota riescano a bloccare metà della produzione petrolifera? Poi parleremo anche degli effetti economici di questo.
Sì, cambia il paradigma, perché una volta il tema crisi del 73 e dintorni era l'ossessione della sicurezza dell'approvvigionamento, cioè del potere ottenere risorse fossili. Oggi le risorse fossili sono sovrabbondanti, chi le produce non può fare a meno di venderle per proprie ragioni di bilancio interno. Il tema della sicurezza si sposta dall'approvvigionamento alle infrastrutture, ma non perché le infrastrutture siano intrinsecamente debili, ma perché il passare del tempo rende disponibili delle tecnologie low cost, i droni che puoi guidare con un mouse o qualunque altra cosa, che rendono assolutamente aggredibile in maniera e con metodologie non belliche ma tecnicamente terroristiche qualunque installazione.
Oh professore, va bene, diciamo che intanto tutto questo si inserisce in un contesto bellico, perché i sauditi sono molto attivi e qua scivoliamo diciamo nel geopolitico, nel war, no? E c'è una guerra addirittura sul territorio saudita, perché questo confine con lo Yemen non è mai stato così labile. Noi abbiamo assistito in passato ad episodi del genere. Durante la guerra Iran-Iraq c'è stata una guerra delle petroliere, una guerra degli impianti, veniva colpito Karg, Isfahan, con missili addirittura. I francesi cedettero se non sbaglio, i Super Étendard con i missili Exocet, che ogni tanto beccavano pure qualche nave americana.
No, per carità, non nego questo, dico solo sono cambiate le modalità. Gli israeliani hanno affondato sul nascere l'esperimento nucleare iracheno, ci sono state distruzioni di impianti, però sempre dentro una cornice bellica, perché doveva mandarci i caccia e i bombardieri. Oggi prende un terrorista low cost, lo affilia a Paraconso, gli dà mezzo milione di euro e se lui è capace di usare bene un joystick, un drone lo prova e se lo spara.
Beh, ma non dovrebbero essere droni abbastanza relativamente sofisticati per mettere fuori in discussione una metà della produzione petrolifera? Come può essere successo? Ci spieghi un po' un attimo. Allora, una premessa. Si diceva in passato che in Arabia Saudita, che è il primo produttore, se non sbaglio, al mondo di petrolio, la struttura più grande era Ras Tanura, e per metterla fuori combattimento, diciamo, dove per esempio si stoccava, si raffinava, credo, petrolio, era molto protetta, era molto difficile, bisognava fare un attacco in forze da parte di un esercito convenzionale. Qui intanto si dice che queste due erano due strutture, infrastrutture energetiche più importanti del paese e che erano peraltro al confine con l'Iraq. Com'è possibile? Cosa hanno colpito di tanto importante, di tanto vulnerabile per bloccare tutto?
Allora, hanno colpito, a quanto io capisco, due installazioni diverse, cioè un giacimento in senso proprio e un grandissimo centro olio dove confluivano le produzioni di una serie di giacimenti di pozzi. Che cos'è un centro olio? Un centro olio è una raffineria, ma è un posto dove si rende petrolio il petrolio, cioè lo si lava, lo si desottra, lo si porta ad uno stadio che ne consente il trasporto e la commercializzazione.
Un po' come quello di Viggiano, quella Basilicata?
Esatto, stessa roba.
La stessa cosa?
Stessa roba. c'è il trattamento del petrolio anteriore alla sua messa in commercio, perché contiene acqua, perché contiene una serie di cose, e quindi io lo devo far transitare da questo trattamento per poterlo immettere nel normale commercio o credito.
E che è successo in Arabia Saudita?
È successo in Arabia Saudita che si è stato danneggiato, non sappiamo questa sera in che misura e su quale portata, un vigiano moltiplicato per 100 o per 1000.
Certo, una cosa gigantesca.
Ma è una cosa gigantesca.
Oh, queste strutture, questi impianti, sono di proprietà dell'Aramco, che diciamo sì. la chiama la compagnia di Stato, diciamo, della monarchia, poi alla fine chi comanda lì sono alcuni rami della famiglia saudita reale, no? E questa Aramco, sì, la sentiamo benissimo, professore, e questa Aramco, diciamo, è un po' di tempo, un paio d'anni che si dice dovrebbe essere messa una parte, il 5%, sul mercato attraverso appunto quote di azioni vendute in borsa. È una grossa operazione che però è sempre stata interrotta, i sauditi non hanno mai fornito tutti i dati sulle reali riserve petrolifere, anche alcuni dati di bilancio, e viene colpita questa Aramco. Che cosa vuol dire? Che cosa può succedere adesso? Perché siamo appunto in una situazione di estrema tensione nel Golfo Persico, no? Con gli iraniani da una parte, i turchi, gli americani.
Questo francamente non lo so, non lo riesco a prevedere, vedo un momento effettivamente di grandissima tensione, in cui speriamo di no, ma tutto può succedere, e mi sembra che una interruzione temporanea di un po' di produzione petrolifera sia il minore dei problemi, rispetto al potenziale di altri problemi che possono sollevarsi in quella regione.
Quindi diciamo che c'è stato fatto un po' di allarmismo? E anche in questo senso, questo avrebbe comprovato dalle oscillazioni dei prezzi petroliferi in una giornata, che sono schizzati.
Sì, guardi, io sono fermo alle 3-4 di oggi pomeriggio, perché poi ero in viaggio.
Sì, beh, le chiediamo un'analisi di massimo, ovviamente.
Però, voglio dire, si sono persi, ci dicono in media, 5 milioni di barili di produzione giorno, che sono più o meno il 5% della produzione mondiale, cioè tanta roba. Il prezzo ieri è rimbalzato solo del 10%. Il mio amico e grande esperto Tamarelli, sul Sole 24 Ore di domenica, ipotizzava 70 se ci andava bene, 80 come normalità.
Tamarelli mi pare fosse sia un analista di Nomisma, se lo è ancora.
Tamarelli è di Nomisma Energia. È di Nomisma Energia. E ci siamo fermati ad un aumento del 10%, e io ieri sentivo i telegiornali che dicevano il balzo, ricaduta sulle famiglie, come faremo? Io mi limitavo a fare notare che quest'anno, senza che volassero droni, seppure dinamico il mercato, il prezzo aveva superato più di una volta gli $80 a barile, e nessuno si era terrorizzato, e il nostro ciclo di vita economico non si era interrotto.
Facciamo un po' di cinismo, professore. Chi ci guadagna da questa cosa? Cioè, il prezzo del petrolio sale un po', però non arriva al punto da favorire la lavorazione dello shale oil, e quindi l'intervento ad esempio degli americani che hanno questo petrolio che costa
allora,
tirarlo fuori.
Allora, guardi, costa talmente che lo shale oil ormai che l'anno scorso gli Stati Uniti sono diventati il maggiore produttore di petrolio, superando sia l'Arabia Saudita che la Russia. In realtà, da questo punto di vista, diventa un po' pretestuoso giocare con la politica. Lo shale oil è il regno di tanti produttori indipendenti che, in quanto le condizioni di prezzo gli consentono di andare a farsi prestare i soldi in banca, bucano come dei forsennati. Il prezzo sale, aumentano le produzioni, il prezzo scende di molto, diminuisce anche la produzione, proprio perché un pozzo shale è una cosa che comincia a produrre un mese dopo che si è cominciato ad investire, quindi è molto sensibile, no? La produzione shale dipende da quanti pozzi buca, non da quanto un giacimento è grosso, perché ogni buco è un giacimento di per sé. Quindi Io sono abbastanza scettico rispetto a certe letture. Paradossalmente questa cosa, come dire, conviene a tutti, nel senso che i sauditi avevano annunciato un ulteriore taglio alla produzione per cercare di far ripartire i prezzi,
sì,
e se lo trovano servito per responsabilità loro, se volesse fare il dietrologo brutale, leverebbe il sospetto che si siano bombardati da tutti, non so come dire.
Anche, a lei dice anche per acquisire, diciamo, una sorta di volume di potere maggiore insieme all'OPEC, che non è così forte come una volta?
No, se vogliamo giocare al complotto, che non è mai il modo, rosario di Occam, andiamo per la spiegazione più semplice.
Sì.
Però, se uno vuole divertirsi a giocare al complotto, dal punto di vista dei sauditi, hanno diminuito la produzione disponibile, avevano annunciato senza dover passare a un negoziato politico. Cioè, gli americani non gli possono dire brutto bastardo, come gli dice Trump ogni tanto, continua a produrre, scusa, mi si è rotto l'impianto.
Mm.
No. Dall'altro lato questa cosa non rende colpevole eventuali ulteriori ritardi nel lipo della Saudi Aramco, perché devono fare l'impianto. Non le sto dicendo che sono stati loro, sto dicendo
che
se mettiamo nella logica del protest e del complotto, se le possiamo inventare tutte, anche che non siamo mai andati sulla Luna, insomma.
Il che comunque è bello farle, perché in una trasmissione radiofonica
è utile.
Insomma, c'era qualcuno che diceva, ma pensare al diavolo si fa più peccato, ma insomma tante volte ci si azzecca. Quindi diciamo che questa, anche a volte diciamo, i media vengono trascinati nella tendenziosità, tutto anche questo, diciamo, abbiamo parlato dell'allarmismo, potremmo anche dire che questa, diciamo così, rappresentazione del danno andrebbe di molto ridimensionata.
E mi scusi,
anche se
me la deve ripetere,
sì,
perché ho perso
un
attimo l'audio.
Certo. Diciamo che prima abbiamo parlato di allarmismo. Possiamo però, diciamo così, sviluppare anche sul piano della tendenziosità dell'informazione. I media spesso sono anche trascinati, uno prende la fonte e non la verifico, comunque prende per buono quello che gli si dice, riporta le varie affermazioni, le varie fonti. Però questo fatto del danno potrebbe essere ridimensionato a questo punto, il danno subito dai sauditi?
Non lo so, ci vorrebbe un'informazione tecnica che di cui né io né lei né i giornalisti in questo momento dispongono compiutamente.
Anche perché le autorità di Riyadh hanno bloccato subito tutto il perimetro e hanno allontanato la stampa ieri dopo le due esplosioni nei due siti. Oh, professore, sì, a questo
punto... Io dico solo che per cose da muoversi per adesso, poi magari cambia idea, ma il mercato assume o che anche se dura a lungo non ce ne può importare tanto perché comunque c'è produzione sostitutiva, oppure che lo riparino a breve, perché effettivamente il movimento al rialzo del prezzo è stato molto contenuto rispetto a quello che poteva essere.
Oh, però è un campanello, possiamo considerarlo come un campanello d'allarme, tornando all'esordio di questa intervista, cioè la vulnerabilità sul piano della sicurezza di queste infrastrutture energetiche, se dovesse cambiare da un'altra parte o simultaneamente, diciamo, in più punti.
Se mi permette, la credibilità delle infrastrutture energetiche in generale, non necessariamente gas e petrolio.
Sì, certo, anche le... cioè, ricordiamo i terroristi sudtirolesi che facevano saltare i tralicci e bloccavano la Valle Padana, insomma, negli anni all'inizio del
Io ricordo sempre ai miei studenti in tema di sicurezza che l'unico blackout serio che abbiamo avuto in Italia e che ci ha lasciato senza corrente elettrica nel paese dalle 8 alle 24 ore a seconda delle zone terroristico, non è un atto di guerra. Nello sceicco cattivo sono stati due pini svizzeri che sono caduti su un traliccio.
Il famoso blackout quando a Roma ci fu la notte bianca che mandò Veltroni un po' a carte 48, ce lo ricordiamo bene, la vicenda del dispacciatore, sì, come no. Oh, professore, Dunque, se lei non ha nulla da aggiungere sull'Aramco e su questa, già che ci siamo, magari due parole su questa lentezza nella offerta di pubblico di acquisto delle azioni praticamente, non vuole intervenire su questo, sull'Aramco?
No, 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 ci siamo detti quel
Ci
che
siamo
ci
detti pure
dovevamo
troppo,
dire.
diciamo. Allora, io però vorrei ricordare che lei ha recentemente pubblicato un libro, che è da giovedì peraltro, che è in distribuzione nelle librerie in tutta Italia, che si intitola Elogio del petrolio. L'editore è Feltrinelli, quindi è anche, diciamo così, facile da reperire, perché Feltrinelli c'è un'ottima distribuzione. Che cos'è questo Elogio del petrolio, professor Nicolazzi? È un elogio delle fonti fossili in un momento in cui sono sotto il tiro del plotone d'esecuzione?
No, questo è un libro che in una prima parte cerca di cimentarsi in maniera molto divulgativa in una specie di piccola storia dell'energia, nella quale si incardina poi storicamente l'elogio del petrolio, no? Grazie, noi avevamo una crescita stazionaria per secoli, un'economia che non produceva. Sono arrivati i combustibili fossili e dalla rivoluzione industriale in poi ci sono partiti verso l'alto, prodotti interni lordi, demografia, popolazione, la stessa salute e sanità, no? Quindi elogio il petrolio, più in generale il fossile, per il fatto che ci ha storicamente garantito, è stata sostanzialmente la fonte del nostro modo di costruirci un benessere. Ed è stato il motore e la fonte di quello che Schumpeter nel secolo scorso chiamava embarras de richesse, no? Imbarazzo di ricchezza. Il carburante era quella roba lì. Poi
Bene.
c'è una seconda parte del libro dove invece provo a raccontare le difficoltà dell'uscita dal fossile e dove anche però tranquillamente sostengo la tesi. Che di fronte al rischio del riscaldamento climatico, dall'elogio del petrolio dovremmo riuscire a essere capaci di passare all'elogio funebre del petrolio, che però non è per domani mattina, non è gratis e sarà tutt'altro che semplice.
Beh, allora ricordiamolo il titolo di questo libro, è Elogio del petrolio, edito per i tipi della Feltrinelli, e scritto dal professor Massimo Nicolazzi, docente di economia delle fonti energetiche presso l'Università degli Studi di Torino, che abbiamo intervistato, che abbiamo ascoltato, diciamo, a causa dell'azione con droni, con missili, non lo sappiamo, comunque del disastro occorso ai sauditi, all'Aramco in particolare, perché ha visto appunto due impianti colpiti e danneggiati gravemente, apparentemente gravemente. Noi salutiamo il professor Nicolazzi che abbiamo raggiunto in treno tra Roma e Milano, e salutiamo anche tutti gli ascoltatori di Radio Omega e quelli che si connetteranno col sito insidertrend.it. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.